Buongiorno a tutti e la pace di Cristo risorto sia con tutti voi.
Che cos'è che non va, Francesco?
Non sto puntando il dito contro, ho capito che il problema è mio, cioè continuo a ripetere come riprendere la mia vita, cioè come risanare il tutto di questa dipendenza che ho avuto fino ad oggi.
Allora, due cose ti abbiamo detto, Francesco. Primo, devi accettare Francesco come è, lo devi amare. È proprio questo accettare Francesco, rispettare, è un po' tutto il discorso che abbiamo fatto ieri. Cioè, in pratica abbiamo detto ieri, te lo sintetizzo in una parola, che se io voglio star bene con gli altri, anzitutto devo star bene con me stesso. Se io non sto bene nella mia pelle, poi non sto bene con nessuno. Se io non mi conosco, se io non mi accetto, ecco, poi sto male con gli altri, capito? Quindi il discorso primo è quello. Va bene, no, adesso però non è che dobbiamo fare, Francesco, vediamo, allarghiamo un attimino se c'è qualche altra cosa da chiedere su questi due punti che abbiamo sottolineato. Cioè, a me interessa che sia chiaro quello che vi pare che sia arrivato, perché altrimenti noi soffriremo, noi è come se abbiamo deciso di soffrire per tutta la vita. Ma perché dobbiamo soffrire per tutta la vita? Già ci sono le sofferenze normali che, grazie a Dio, non mancano, ce ne sono ogni giorno, ma addirittura condannarci a soffrire per queste cose, no, proprio non è il caso. Sì, difatti è un posto che, è domani, siccome domani mattina è un po' il progetto di vita, come riprogettare la propria vita, uno dei punti è proprio questo, anzi, è fondamentale quello, per noi e per gli altri. Sì, in genere io me ne accorgo proprio perché mi rendo conto di dipendere prima di tutto da quello che gli altri dicono o pensano. Per cui, per esempio, porto un esempio banale, sto in un'assemblea così, in certi momenti parlo liberamente, altri momenti non parlo per niente, magari perché c'è una persona dalla quale dipendo, non parlo. Se non c'è quella persona, parlo. Mi diceva un sacerdote, dice, ma tu ti rendi conto che cosa ho scoperto? Proprio perché facevamo con i sacerdoti questo discorso. Dice, io parlo in chiesa, faccio l'omelia, ma me ne sono accorto solo adesso. Quando non c'è quella persona, io veramente parlo, sono libero e mi sento bene nell'annunciare la parola di Dio. Se disgraziatamente c'è quella persona, io non parlo. Se entra mentre sto parlando, io comincio a balbettare. Rendiamoci conto di che cosa può creare una dipendenza. Dunque, basta vedere nei nostri comportamenti. Dobbiamo proprio osservare con attenzione come noi ci comportiamo. Ecco, da lì ce ne accorgiamo immediatamente. Basta fare proprio attenzione a quanto io mi preoccupo, a volte dico mi angoscio, di quello che gli altri dicono o pensano di me. E guardate che questa cosa ha il potere di paralizzarci a volte e non riusciamo più a pregare, non abbiamo più serenità, non abbiamo più pace, proprio hanno il potere di toglierci la pace. Qui c'è l'aiuto della parola di Dio, della guida spirituale, che piano piano ti aiutano a leggere, no? Ma a volte non è solo la superiorità, sai, a volte ci sono delle persone che sono timide, però sembrano superbe, sembrano superiori a tutti, che condizionano altre persone. Tu senza conoscerlo ti senti bloccato, no? Ecco, vedete quante sfaccettature ci sono. Ecco, ma l'importante è proprio arrivare alla coscienza di queste cose, alla consapevolezza, proprio per risanarle. Per esempio, un'altra cosa importante, due cose importanti, ce la fate ancora? Sfruttiamo questi momenti, due cose importanti. La prima, io, ma proprio dovete avere la motivazione interiore, io o noi, io non sono mai il bersaglio dei conflitti altrui, della rabbia degli altri, con tutte le conseguenze. Cioè, una persona si arrabbia con me, mi aggredisce, il bersaglio non sono mai io, quella persona ce l'ha con se stessa e non lo sa. Allora, io non sono il bersaglio. Diciamo che l'altro non ce l'ha con me. Ha bisogno di trovare un bersaglio, ma non sono io. Ce l'ha con se stesso. E purtroppo non lo sa. E questo capita anche a noi. Quando io mi arrabbio con un'altra persona, l'altra persona non è il mio bersaglio. Io ce l'ho con me stesso. Sono arrabbiato con me stesso e non lo so. C'è un libro bellissimo in inglese, non l'hanno tradotto ancora in italiano. Proprio così dice: io non sono il bersaglio degli altri. Ed è un fatto scientifico, è così. Allora, se io non sono il bersaglio dell'altro, ma perché mi ci devo arrabbiare? Lui è arrabbiato con se stesso, non lo sa, se la sta prendendo con me. Perché devo dipendere da questa sua rabbia, angosciarmi, arrabbiarmi? Proprio non è il caso. Se io arrivassi alla convinzione interiore che io non sono il bersaglio della sua rabbia, beh, mi ci faccio una risata, magari ride, no, se no si arrabbia di più, però sto sereno, sto tranquillo. È come se uno arriva qui e mi dice: Mascalzone, tu hai rotto il Colosseo. A me viene da ridere. E perché non ci deve venire da ridere interiormente e restare nella pace quando l'altro fa così? E c'è la seconda parte. Io faccio una domanda. Noi come abbiamo scelto di vivere? Per azione o per reazione? Cioè, da un'inchiesta fatta, la buona parte dell'umanità non sceglie di agire, ma di reagire, cioè i nostri comportamenti sono in prevalenza reazioni a quello che gli altri ci fanno. Quindi questo ha parlato, ma io mi arrabbio, tu non mi sai, e io, ecco, sono tutte reazioni, reazioni. C'è un episodio molto bello, uno che va con un amico dal giornalaio, no? E il giornalaio appena lo vede comincia a dire: ah, delinquente, mascalzone, sei un farabutto, e gliene dice di tutti i colori. Lui prende il giornale e se ne va senza rispondere. L'amico: ma come? T'hai investito di insulti e tu manco gli hai risposto. E lui gli fa: cioè, guarda, a parte il fatto che quello ce l'aveva con se stesso, non ce l'aveva con me e non lo sa, ma poi nella mia vita io ho scelto di agire, non di reagire. Basta, non mi interessa. È saggezza. Non è assolutamente facile, anzi, io vi avverto che è un cammino duro, è un cammino difficile. Però, se noi leggiamo il Vangelo, ecco, vedete, io parto sempre dalla parola di Dio. Questo significa anche vivere il Vangelo, che altrimenti non ci capiamo più. Noi crediamo che vivere il Vangelo è una cosa astratta, teorica, poetica. No, il Vangelo è estremamente concreto. Se mi dice: l'unico debito che ho col fratello è quello di amarlo, e di amarlo anche quando si arrabbia. Però il Vangelo mi ricorda: guarda che non ce l'ha con te, stai in pace, non ce l'ha con te. Tu decidi di agire, non di reagire al fratello. Il fratello lo devi amare. Questo fratello poi tu lo vedi così negativo, non cercare di cambiarlo, amalo, accettalo come è e vedrai che cambierà. Amalo, ma non essere dipendente da lui. Concretizziamo poi la parola di Dio, il Vangelo, nella vita di ogni giorno. Noi rischiamo di parlare di cose vuote quando diciamo amare. Ma che vuol dire amare? Dunque, tenete presente due cose, no? C'è nella vita la relazione, il rapporto, e poi i contenuti. Porto prima un esempio simile, poi ci capiamo meglio. Poniamo il caso: la madre generale con una sua consorella. Allora, tra loro due ci sta prima la relazione, no? Cioè che sia un rapporto di fiducia, di verità, di amore, va bene? Relazione. Poi ci sono i contenuti. Come madre generale le devi dire: guarda, dovete osservare queste norme, dovete fare queste cose e così via dicendo, va bene? Non devi uscire, non devi spendere, eccetera. Questi sono i contenuti. Allora, in ogni rapporto tra di noi c'è la relazione e i contenuti. Ordinariamente, quando non si è d'accordo sui contenuti, è perché la relazione è disturbata. Allora, tu metti la sedia lì, non è la questione della sedia, è quello te l'ha levata perché non ha una buona relazione con te. Allora si dice, cerca di curare la relazione, trova il modo di ritrovare questo rapporto e i contenuti, aspetta, no, voglio finire perché la seconda parte è importante, i contenuti lasciateli perdere. Cioè porto l'esempio di Dio. Dio, ma anche Gesù, fate caso a Gesù. Gesù non ha mai lottato per i contenuti. Aveva i peccatori, aveva l'adultera, quasi a dirgli non ti preoccupare, continua a peccare. Ma lui ha creato la relazione, perché quando tu con una persona hai stabilito una relazione buona, i contenuti li accetta poi. Se la madre riesce a creare una relazione d'amore e di fiducia con sorella, poi quello che le dice andrà bene. I genitori devono creare tra di loro e con i figli relazioni buone. Se invece insistono solo sui contenuti, non fare, guai se fai, è finita. Allora, il principio è questo, Maria, scusa se ho tardato un po'. Quando tra due persone non vanno bene i contenuti, cioè le cose che si fanno, è una spia. Vuol dire che la relazione è disturbata. Allora, il Vangelo mi dice, non ti preoccupare dei contenuti. La vuoi mettere lì? E metterla lì, la vuoi mettere rovesciata. Però la mia idea è questa, voglio migliorare la relazione con te, perché la relazione è disturbata. Invece insistere sui contenuti significa far scoppiare la guerra del Golfo. Ecco, questo più o meno il principio. I contenuti ti rivelano se la relazione è buona o no. Tra due persone ci sono sempre relazione e contenuti. Dove significa? Relazione è il rapporto tra noi due. I contenuti sono, adesso andiamo a mangiare insieme, tu mi passi il piatto, io ti passo la forchetta. Cioè, questi poi sono i contenuti. Le cose che si fanno, i gesti che si compiono, le parole che si dicono, la disciplina, tante cose, capito? Allora, cosa sono le barriere comunicative? Leggiamo. Bene, io penso che possiamo fermarci qui, vero?